Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio di nuovo insieme, nuova puntata di Palla in tribuna. Insomma, dopo questa sosta che non so, sembra essere stata più lunga delle altre, ci apprestiamo piano piano ad avvicinarci, a riavvicinarci, a ricominciare questo campionato che vede il Parma dover strappare insomma più punti possibile per arrivare alla salvezza, possibilmente già nella partita contro l'Hellas Verona, partita davvero molto molto delicata e molto attesa, è molto attesa. Allora, non so se abbiamo Biagio Bianculli. No, ce l'abbiamo, Biagio Bianculli, eccoci. Mi senti, Biagio? Eccolo, scusate. Ciao Biagio Bianculli, allora, giornalista, collaboratore anche della Gazzetta di Parma, tra l'altro l'altro giorno eri a Coverciano per la panchina d'oro, panchina d'argento, poi ci dirà, insomma, tu segui da vicino il Parma. Biagio Bianculli, quanto è importante la partita, no, che sia importante, è importantissima quella col Verona di lunedì sera. Ti chiedo se il Parma però ha l'obbligo di vincere o deve o è più importante tra le due, se proprio uno dovesse firmare, non perdere.
Ah, sicuramente non perdere, perché mantenere le distanze sul terzultimo posto ad oggi è molto importante, ma anche nel caso in cui dovesse riuscire una rimonta sullo stesso Verona. Io credo che comunque la salvezza potrebbe essere decisiva alla 36esima giornata, quando ci saranno tre gare delicate dove sono coinvolte tutte le squadre che stanno concorrendo per non retrocedere.
Bisogna arrivare lì.
Empoli Parma.
Sì. Dimmi Biagio, scusa.
Sì, stavo dicendo, sarà importante la 36esima dove il Parma andrà ad Empoli, poi ci sarà Como, Cagliari e anche Verona-Lecce.
Eh sì, bisogna arrivare lì però insomma compatte, ecco, diciamo così, perché poi se no non c'è più margine d'errore, mettiamola così.
Sì, soprattutto per il Parma, che è quella che sta messo peggio delle altre a livello di calendario, perché in queste ultime 9 partite ha soltanto 3 scontri diretti, poi le altre 6 concorrono per l'Europa.
Eh sì, poi non è detto che uno scontro diretto tu lo riesca a vincere, cioè ha delle insidie anche lo scontro diretto, ovviamente. Tra le big, secondo te, dov'è che il Parma deve, cioè, cercherà ovviamente contro tutte, ma quelle che vedi un po' più da punti di come partite, quali sono, secondo te?
Allora, andando ad analizzare un po' le situazioni delle altre avversarie, credo la Juventus, che è esonerato Thiago Motta,
non può essere un rischio, appunto, cioè avere proprio Tudor che potrà portare qualcosa di nuovo, forse sarebbe stato meglio forse con Thiago Motta.
Però Tudor lo incontrerai il 21 aprile, tra un mese,
sì,
e quindi non saprai nemmeno la Juventus come sarà settata,
sì,
e se ancora dovrà cercare una dimensione per il quarto posto. Ma anche quella della settimana prima a Firenze, dove la Fiorentina in casa qualche punto contro qualche piccolo lo ha pure perso.
Ah sì, vero, assolutamente. Cioè, speriamo. A parte il Parma, chi è che ha il calendario peggiore secondo te?
Ma nessuna, perché ho visto anche il calendario dell'Empoli nelle ultime 4 e a tutti scontri diretti. Le ho analizzate tutte le squadre. Il Parma è quella che sta veramente messo peggio. Purtroppo doveva fare i punti in casa quando servivano, perché se tu li butti con il Venezia pareggi 1-1, perdi con il Verona in casa 3-2, perdi con il Cagliari in casa 3-2, perdi con il Udinese 3-2, perdi con il Genoa 1-0, e poi alla lunga pesano questi risultati.
Purtroppo il rischio di doverli veramente.
I campionati bisogna giocarseli sempre in casa per la salvezza.
Giustissimo, sono d'accordo con te. Infatti, poi il Parma fuori ha fatto molto poco. Una vittoria a Venezia e niente altro. Adesso i punti vanno cercati però ovunque, anche perché sono più le trasferte che non le gare casalinghe.
Assolutamente sì. E poi il mese di aprile sarà davvero tostissimo. Inter, Fiorentina, Juventus e Lazio. Almeno 4 punti vanno raccolti.
Biagio, che scelte farà secondo te di formazione Chivu? Perché dobbiamo anche cominciare a parlarne, anche se è solo mercoledì, ma secondo te quali potranno essere le scelte per lunedì sera? Cioè, che approccio avrà la partita? Anche perché è un Parma che continua a regalare i primi tempi. Bisogna correggere qualcosa, ma forse anche nell'11 titolare, punto di domanda?
La prima cosa è recuperare Cancellieri, che nell'ultima partita a Monza è mancato, Gli strappi che dall'esterno d'attacco alla squadra crociata sono molto importanti, si è notato, così come anche i centimetri di Somme saranno importanti a centrocampo per non concedere spazio al Verona, che è una squadra molto fisica, e quindi sicuramente questi due dovranno andare subito titolari, anche perché non giocano da almeno 2 settimane.
Oh sì, verissimo. Secondo te qual è la differenza? Allora, il Parma è la rosa più giovane, il Verona credo sia, sentivo ieri un'intervista a Zanetti, mi fido di lui, l'allenatore del Verona, la seconda più giovane della Serie A. Ultimamente sembra avere qualcosa in più, non so, nell'approccio a certe partite, dov'è la differenza secondo te tra le due squadre?
Ah, che le partite si vengono sicuramente a centrocampo e il Verona sta spiccando Duda.
È vero.
Cosa che quest'anno al Parma è un po' mancato, il centrocampo per trovare una quadra, glielo sta dando Kivu, perché era quello il modulo di gioco 4-3-3. Keita sta facendo bene ultimamente, ma Hernani io l'avrei voluto qualche minuto in più rispetto a quello che ha dato.
Speriamo che anche lui stia...
E sarà fondamentale anche Stevez, perché da quando è arrivato Kivu ha sempre dato il massimo e delle geometrie importanti in mezzo al campo.
Infatti, assolutamente così. Che Pellegrino e Bonny devono convivere dal primo minuto, secondo te? Di che partito sei?
No, su questo punto di vista sono d'accordo con Kivu, perché se vai a metterli insieme poi non hai cambi, e si sa che al giorno d'oggi 5 cambi sono determinanti nel cambiare una partita, quindi 4-3-3 con 2 esterni pure è un centravanti.
E titolare chi dei due?
Ma chi sta più in forma, anche perché abbiamo visto nelle ultime 2 gare sono stati decisivi entrambi dalla panchina, Pellegrino con una doppietta e Bonny a Monza.
Sì, forse ne beneficia chi entra dalla panchina dei due, non so se sei di questo avviso, nel senso che entri con la squadra avversaria,
sì,
magari deve un po'
mettere,
più stanca.
Più che altro deve mettere in difficoltà il mister, e poi subentra anche il fattore stanchezza da parte dell'avversario. Perché consideriamo che il Parma nelle ultime 2 partite è stato costretto a rincorrere il risultato, e quindi questo è stato il beneficio della punta. Chiaramente che Pellegrino è più statico, perché ha ricevuto la palla dell'1-1 dalla sinistra e quella del 2-2 da calcio d'angolo, mentre Bonny ha avuto un'invenzione che nessuno se lo sarebbe immaginato, palla a piede da centrocampo con destra e giro dal limite dell'area.
Infatti, su Miaila, insomma, c'è questa lesione di alto grado, di fatto stagione finita a questo punto, purtroppo. Qualcuno non lo rimpiangerà, sappiamo che ci sono molti critici. Io dico che comunque per il gioco di Kivu avrebbe potuto far comodo un Miaila, di fatto Kivu non l'ha mai avuto a disposizione, non so come la pensi, essendo uno che comunque faceva molta fase difensiva.
Sì, sarebbe stato molto importante, soprattutto per dare ricambio a Cancellieri. Perché sulla destra c'è la coppia Manna-Almquist, e quindi è una risorsa umana che hai in meno, però comunque c'è anche Camara sugli esterni. Da questo punto di vista il Parma è ben fornito.
Ti chiedo un parere anche appunto su, secondo te, se Mann può tornare un po' rigenerato, almeno un po', dall'esperienza con la nazionale. Era l'auspicio di Kivu prima della sosta, secondo me, insomma, non so tu come la vedi.
Ma l'esperienza romena non è stata delle migliori, però Mann deve tornare quello che abbiamo ammirato inizio stagione, ha le qualità per poterlo fare, lo ha dimostrato in questi anni, soprattutto lo scorso anno, dove ha regalato con i suoi gol la promozione in Serie A, e secondo me, anche se lui vorrà andarsene da Parma a fine stagione, perché già aveva cercato di andare via a gennaio, deve dimostrare con i fatti di che staffa è.
Allora, facciamo passo indietro. Lunedì l'abbiamo detto, eri a Coverciano per le consegne della panchina d'oro, panchina d'argento, d'argento a Pecchia per di fatto, insomma, un giudizio nato dalla vittoria del campionato di Serie B dell'anno scorso. Pecchia che ha lanciato anche una frecciatina ai dirigenti del Parma, che hanno detto, insomma, una dedica anche a quei dirigenti che non hanno avuto la pazienza di aspettare quando le cose andavano male. E tu, insomma, che impressioni hai avuto dal vivo? Come l'hai trovato?
Ma dal vivo è dovuto voi dall'esterno, che ha dato quella stoccata perché magari non se lo aspettava. Però devo anche dire che la dirigenza forse ha preso questa decisione anche in maniera un po' tardiva, perché si vedevano i problemi del Parma che erano a centrocampo, ricollegandomi quindi alla tua prima domanda sugli scontri diretti, dove alcune partite se non puoi vincere non devi perderle.
Giusto.
Il suo integralismo, il 4-2-3-1, che andava bene per la Serie B, dove con le giocate individuali dei giocatori più tecnici andavano bene perché potevi vincere diverse partite, come è accaduto negli ultimi minuti. Lo scorso anno il Parma ha ottenuto quasi 20 punti nei minuti finali dall'81esimo in poi. Il campionato di Serie A cambia, se non ti adegui alla categoria e ai giocatori che affronti, inevitabilmente perdi dei punti importanti. E Chivu, con i suoi 1,25 punti a partita, speriamo che possa continuare su questa strada, perché è la media che poi ti porta alla salvezza.
Questo è l'auspicio veramente di tutti. Si è perso tanto tempo e terreno, speriamo di davvero, come abbiamo detto all'inizio, di non dover rimpiangere troppo quelle partite perse all'inizio. In effetti la pazienza ne ha avuto, cioè di pazienza la dirigenza del Parma ne ha avuta forse anche troppa, come dici tu, quindi dipende un po' dai punti di vista.
Allora, bisogna ringraziarlo Pecchia, perché come ha ribadito, lui ha preso una squadra al 14° posto con Buffon e Vasquez, questo non ce lo dimentichiamo. Ha lasciato la Cremonese, non è voluto andare in Serie A con la Cremonese per portare un progetto a Parma. Ha sfiorato la Serie A al primo anno con quella clamorosa uscita in semifinale con il Cagliari, dove magari già Parma si potrebbe trovare lo scorso anno in Serie A. Ha stravinto il campionato perché era troppo più forte degli altri. Quest'anno però secondo me il modulo era quello che non ha funzionato, perché poi uno dice gli schemi non funzionano, invece è stato quello che al Parma è mancato, oltre all'esperienza di qualche calciatore, perché quando è la rosa più giovane del campionato e lotti per non retrocedere è normale che poi puoi ingappare in errori di tipo individuale, non soltanto di collettivo.
Verissimo. Biagio Bianculli, giornalista, collaboratore fra le altre della Gazzetta di Parma, ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Ciao Biagio.
Grazie mille, un abbraccio e un saluto.
Ciao Biagio, a presto. Allora, fra le altre cose, intanto vi ricordo sempre di iscriverci, adesso fra poco leggo i messaggi, 333-9200-170. Oggi intervista di Marco Bernardini, esclusiva a Goran Pandev sulla Gazzetta di Parma. Vabbè, interessante perché, allora, intanto è grande amico di Chivu, con cui ha condiviso gli anni all'Inter e in particolare quella, la mitica stagione del triplete, mitica per l'Inter ovviamente. Ma Pandev è interessante perché ha giocato anche in, tra virgolette, questo Parma, era il Parma di Iachini, quei sei mesi sfortunati, perché ebbe un buon impatto ma si fece male praticamente subito. Si vedeva che era di un'altra, insomma, era un giocatore di un'altra categoria per la B, ma l'illusione durò pochissimo. Arrivò con Simi, vabbè, su Simi abbiamo già steso un velo pietoso e lo manteniamo tale. Su Pandev c'è il rimpianto perché è arrivato anche con la mentalità giusta. E infatti vi leggo proprio un passaggio. Quali sono i suoi ricordi legati al Parma? Risposta di Pandev: conservo ottimi ricordi, mi dispiace solo aver avuto quel brutto infortunio, anche se a rientrare a poche partite dalla fine purtroppo non riuscii a dare il mio contributo, però per me è stata una bella esperienza. Parma e il Parma mi piacevano anche quando ci venivo a giocare contro l'avversario. Gli auguro di rimanere in Serie A e fare grandi cose, una bellissima piazza. E poi il giudizio sul presidente Kraus: dice una persona seria con un gran bel progetto, spero possa realizzare le idee che ha in testa. Parma è una realtà importante del calcio italiano e deve lottare per altri traguardi più prestigiosi. Tornerà presto a Parma a trovare Cristian e gli ex compagni? Auspico che possano raccogliere un po' di risultati positivi e raggiungere una salvezza tranquilla, così con calma passerò a salutarli. Chivu e tutti gli altri a Collecchio, insomma. È vero, era arrivato, era poi rientrato verso la fine, ma ormai i buoi erano scappati quell'anno, c'era veramente più poco da fare. Allora, adesso vi faccio sentire il servizio di Marco Balestrazzi, che così non è che sveli qualcosa, però constata, diciamo, una cosa, anche se vogliamo, un po' curiosa, via, che riguarda la compagine dirigenziale del Parma, evidentemente in possibile crescita almeno di un'unità. Sentiamo perché.
Nel calcio moderno anche le assunzioni passano dai social network. Magari un giorno pure giocatori e allenatori potranno candidarsi direttamente. Intanto il Parma, nella sua pagina ufficiale LinkedIn, ha pubblicato un annuncio di lavoro. Si cerca un assistente esecutivo per il CEO Federico Cherubini. Tra le competenze richieste, oltre a relazioni istituzionali, gestione logistica e calcio, c'è anche il problem solving. In attesa di conoscere il volto nuovo che entrerà in società, ma restando in tema di problemi da risolvere, è inevitabile pensare a Cristian Chivu, alla corsa salvezza, alla partita di Verona che si avvicina. Il tecnico ha perso di nuovo Mihaila e lo stop sembra chiudere la stagione dell'attaccante rumeno. Da valutare le condizioni di Som, che però migliora. Lo svizzero fu protagonista con una doppietta all'andata. Essere responsabili significa anche ignorare gli aspetti negativi, le critiche e le pressioni e dare tutto per i compagni, i tifosi e il club nei 90 minuti. Del resto così posso continuare a fare la cosa più bella del mondo. Così il centrocampista al sito Transfermarkt. Ho lavorato intensamente con lo staff tecnico e atletico, aggiunge, soprattutto sugli aspetti negativi del mio gioco, quelli che influenzavano le prestazioni e non mi rendevano costante. La gara dell'andata si è rivelata un crocevia per le stagioni dei crociati e degli scaligeri. Il Parma si presentava con un 13° posto in classifica e 15 punti all'attivo. Il Verona terzultimo appare con il Como 12 punti e il tecnico Zanetti virtualmente esonerato. Dall'inaspettato successo del Tardini in poi, l'Hellas ha raccolto 17 punti, il Parma 10, solo Empoli e Monza hanno fatto peggio. Ma la gara dell'andata insegna che anche nei momenti più complicati può arrivare una svolta. Non è mai troppo tardi per provarci.
Eh sì, vero, non è mai troppo tardi per provarci, lo dice anche la storia recente del campionato di Serie A e insomma il Parma fra l'altro al momento è ancora in zona salvezza, quindi questo è importante, attenzione perché veramente anche un punto conterà tantissimo, quindi non c'è veramente da lasciare più nulla per strada se possibile. Adesso invece noi andiamo in pubblicità, continuate a scriverci al 3392 00 170, che fra poco leggo i vostri messaggi, a più tardi.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Per migliorarti la vita basta il 30% in meno.
Dal 28 al 30 marzo, solo per i soci Coop, sconto del 30% su piccoli e grandi elettrodomestici in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0.
Solo alla Coop. Conviene a te. Conviene a tutti.
Iniziativa soggetta a limitazioni. Informazione e negozio.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, allora abbiamo un nuovo ospite, nuovo per modo di nuovo per questa puntata. Sto parlando di Luca Romenghi. Ciao Luca.
Nuovo e vecchio, ciao.
D'esperienza, che serve comunque l'esperienza,
esatto,
no?
Esatto.
Allora Luca, che ripresa del campionato ti aspetti in generale, non solo per quanto riguarda il Parma? Aspetta, ti leggo, leggiamo anche le partite perché non l'abbiamo ancora fatto, sì. Si riparte sabato, non si gioca di venerdì, Venezia-Bologna ore 15, Como-Empoli sempre sabato, poi Juventus-Genoa, Lecce-Roma, domenica Cagliari-Monza, Fiorentina-Atalanta, Inter-Udinese-Napoli-Milan, lunedì Verona-Parma e alla sera Lazio-Torino. Dimmi un po' come vedi questa giornata.
Fatico a pensare a un turno più importante di questo, proprio al rientro delle nazionali, questo potrebbe essere un vantaggio per alcuni e uno svantaggio per altri, perché ci sono tre partite cruciali, Verona-Parma, Como-Empoli e Cagliari-Monza, e quindi peggio di così non poteva andare, come diceva qualcuno.
Ma questa partita del Parma-Verona tu come la leggi? Così a pochi giorni, prima della vigilia insomma, lontani ancora dalla vigilia?
Allora, come ho sempre, come ho sempre detto, il Verona è una squadra che è predisposta, a differenza nostra, a questo tipo di, a questo genere di classifica. L'andata l'ha dimostrato in modo chiaro. Loro hanno fatto qualche risultato ultimamente, questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per il Parma, perché magari hanno, non dico la pancia piena, ma hanno qualche punto più di noi, e questo a livello psicologico potrebbe aiutare noi. Certo è che da Como Empoli uscirà molto anche del nostro destino, perché se il Como dovesse vincere è un discorso, se l'Empoli dovesse fare risultato pieno chiaramente ne sarebbe un altro. Poi bisogna andare a Verona per vincere, e con accortezza, tenendo presente che è una squadra con poca qualità il Verona, ma e quindi bisogna usare le armi che abbiamo in più di loro, che sono una maggiore predisposizione al gioco e buttarla più sul fioretto che sulla spada, direi. Questo è quello che serve al Parma in questa occasione.
Perché è una squadra che quando si va in battaglia continua a far fatica, secondo te?
Sì, continua a far fatica, anche se è cambiato qualcosa, siamo un pochino, difendiamo un pochino meglio perché siamo un po' più compatti, ma il discorso è che una squadra col Verona, se la butti sulla lotta, sul nervosismo, sul ritmo e queste cose, fai fatica. Quindi bisogna buttarla su qualche giocata individuale, su tenere ritmi non troppo alti, secondo me, e poi cercare di fargli male con i giocatori che possono far male, Bonny, Mann, Bernabé e quant'altro.
Allora, l'unica, allora, ok, c'è un problema tecnico sull'app, ora ok, ci hanno detto a posto. L'unica certezza è che il Verona non giocherà per il pareggio, ci scrive Lorenzo, è la squadra che ha fatto meno pareggi, solo due, rispetto al Parma, ha 4 vittorie e 4 sconfitte in più, 9 vittorie e 18 sconfitte.
Sarei così convinto, anche se i dati dicono il contrario, che il Verona un pareggio vada male, anzi, sì, probabilmente sarebbe arrocolato.
Se vince salvo, di fatto, quasi, va a 32, lascia lì il Parma, metti che, e potrebbe andare potenzialmente a più 10 sull'Empoli. Se pareggia non è male, deve cercare di non perdere, secondo me, il Verona.
Io credo che il risultato più probabile sia un X in questa partita, sì. Penso, a differenza di quello che ha detto il radioascoltatore, ma magari mi sbaglio, perché Verona il pareggio andrebbe benissimo, al Parma comunque, nonostante un calendario molto complesso a seguire, non dispiacerebbe probabilmente. Certo è che secondo me i tre punti sono fondamentali, quindi penso che uscirà l'X, ma che il Parma deve andare per vincere.
Secondo te chi sono gli uomini che devono tirare fuori il Parma in queste, cioè chi è che gli uomini che devono guidare, trascinare il Parma in questo finale di campionato?
E i due con più carisma, che sono Del Prato e Estevez, se Estevez avrà una certa continuità, e poi quelli che hanno una qualità maggiore rispetto agli altri, magari con una regolarità, una continuità che ci sia, a differenza di quello che è successo per Bernabé causa infortuni, per Bonny causa stile e caratteristiche del giocatore, per mano, a differenza di quello che è successo negli ultimi 4 mesi, e perché non so cosa è successo a questo giocatore, che sicuramente le qualità individuali ce le ha. Certo che passare da giocate importanti al nulla più totale non è facilmente spiegabile, evidentemente non lo so cosa sia successo.
Bisognerebbe capire cosa si è rotto nella sua testa, insomma, se davvero non voleva più stare qui a Parma, e può essere, per carità, sì. Però insomma, un professionista è tale, è qua che
se
la gioca.
Si stia giocando chance anche di passaggio ad altre squadre, ad altre lidi anche magari più importanti del Parma, con questo atteggiamento, perché poi i giocatori vengono valutati in base a come giocano, con regolarità e con continuità, e il Man di quest'anno non avrà un mercato particolare, penso, perché insomma, ha dimostrato poco o nulla.
Allora, Roberto scrive: oltre agli errori fatti sul mercato da questa società, altro errore fatto è stato quello di esonerare Pecchia, ma di questo ne parleremo tra circa un mese, spero di sbagliarmi. Non so cosa ne pensi, Luca, di questo che dice Roberto.
Io non sono particolarmente d'accordo, anche se ho una buona stima di Pecchia, perché si era creato, come abbiamo già detto in più sedi e in più circostanze, si era creato un vortice di fammela definire un po' di presunzione rispetto a un modo di giocare che era controproducente per questo genere di classifica. E ho sempre detto che Picchia è l'allenatore dei momenti felici, non di quello dei momenti difficili.
Tra l'altro a Verona storia analoga, la sua bene in B, poi in A, male male.
Sì, 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 ma secondo me Picchia è pronto anche per un A di metà classifica,
sì.
ma che sia un A di metà classifica, non un A di fondo classifica, perché se l'A è di fondo classifica iniziano i problemi, proprio perché il suo modo di giocare è abbastanza integralista e in Italia, e non sto prendendo una posizione negativa nei confronti di questo di Picchia, anzi tutt'altro, io ho idee di calcio diverso da quello che è il calcio abituale di fondo classifica, ma in Italia ancora comanda
il risultato,
un certo modo di giocare per arrivare a certi obiettivi, questo penso, e questo ha punito e ha castigato Picchia, oltre anche forse i suoi demeriti.
Sì, alla fine il tifoso italiano, dai, si diverte più a vincere pur giocando male che a perdere giocando bene, nella maggior parte dei casi, secondo me.
Sì, questo è sacrosanto. Adesso vige la moda Allegri, anche perché insomma il suo successore ha fatto male, e quindi la logica filosofica del risultato a tutti i costi. Io penso che prima di prendere delle posizioni troppo nette in un senso o nell'altro, bisogna ragionare con un pochino di buon senso. Io preferisco sempre vedere giocare a calcio, perché l'ho detto anche in varie occasioni, il calcio forse ce lo stiamo scordando, ma è andare allo stadio per divertirsi.
Vero,
e io in Parma-Monza 2-1 vinta no. dal Parma non mi sono divertito,
però l'emozione finale, dai, l'emozione finale c'è stata, dai, almeno quello
è stata l'emozione finale, che però il resto della partita è stata una partita desolante, mi viene da dire, quindi
diciamo, insomma, che non sono le vittorie su cui poi, con le quali puoi pensare poi di costruire un'intera stagione, ecco.
Sì, e poi comunque io ripeto, un tifoso va allo stadio per divertirsi, cioè quella partita lì e molte altre del Parma che poi hai magari pareggiato o anche perso, non ti sei divertito quest'anno. Io Parma-Udinese 2-0 alla fine del primo tempo mi sono divertito più per quello che ha fatto vedere l'Udinese che per quello che ha fatto vedere il Parma, francamente.
Stava giocando bene,
ripeto. Poi dopo ognuno ha le proprie valutazioni. Ci sono gli allegristi ormai che considerano il risultato l'unico credo, e se questo è, va bene.
Allora, loro. C'è qui Luigi che dice: concordo pienamente con quello che ha detto Romenghi, e volevo fare anche una domanda a Luca. Come vedrebbe Bernabé dietro a Pellegrino e con un Bogni un po' più defilato sulla fascia?
No, io non sono mai stato un sostenitore di Bernabé tre quarti. Io ho sempre detto, e lo penso fermamente, posso sbagliare, ma penso fermamente che sia una mezzala palla al piede, un incursore palla al piede. Bernabé, quindi per me deve giocare mezzala in un centrocampo a tre, che è quello che poi sta più o meno facendo. Non so se sia al centro-destra o al centro-sinistra, perché Chivu lo sta usando soprattutto a centro-destra per questo famoso piede sbagliato che ormai non vige più solo sugli esterni, ma vige anche sulle mezzale, ormai si gioca al contrario. Ma detto questo, in qualche partita probabilmente il tre quarti può farlo, ma non è un incursore da inserimento, è un incursore con la palla, quindi sì, magari qualche giocata più vicino alla porta te la può fare, magari ti decide anche qualche partita, ma in assoluto penso che sia un giocatore che deve partire sulla linea di centrocampo, non sulla tre quarti.
Allora, altro messaggio. Il Verona purtroppo è una squadra che si accoppia male con noi, perché fa della fisicità e dell'aggressività la sua forza, e noi soffriamo terribilmente queste squadre. Se l'Empoli, come spero, non vince a Como, un pareggio sarebbe tutt'altro che disprezzabile. E allora è incredibile sentire ancora gente che rimpiange Picchia dopo l'agonia a cui abbiamo assistito da Parma-Verona al suo esonero. Questa cosa del Verona l'hai un po' già detto anche tu. Allora, su Picchia, sì, va detto una cosa. Riguardavo ieri o l'altro ieri i suoi risultati. Effettivamente, sì, l'agonia, come dice lui, è iniziata sì da quel momento lì. Perché prima, tutto sommato, è vero che forse c'è anche un po' illuso questa cosa, no? Non ha mai avuto un trend negativo così netto e continuo. Quindi, alla fine, è vero, aveva perso quelli in casa contro l'Udinese. E tutti abbiamo detto, vabbè, ci poteva stare. Cagliari, Genoa non benissimo, poi però avevi vinto col Venezia in mezzo, poi hai vinto con la Lazio. È un'altalena di risultati che così lo ha portato fin dove è arrivato, forse. Ecco, sì, diciamo che probabilmente dopo Lecce forse lì si era capito che era un po' arrivato.
Sì, trovo molto intelligente il messaggio che è arrivato del Verona che si accoppia male col Parma, perché ci sono effettivamente delle squadre che vanno più a genio a tutte le squadre, al Parma in particolare, ed è per questo che, come ho detto prima, secondo me bisogna impostare una partita che non sia fisica e che non sia sulle seconde palle, ma che sia di calcio giocato nel limite del possibile. Quindi i giocatori di qualità io li farei giocare, naturalmente ci devono mettere l'animo di una partita chiave, ma dobbiamo inserire la qualità, secondo me. Quindi l'opzione di far giocare Bonny e una punta centrale per dare maggiore qualità, io questa partita farei giocare i giocatori più di qualità che abbiamo, li farei giocare tutti.
Ma quindi Bonny Pellegrino, come la vedi questa convivenza? Possibile o non dal primo minuto?
Sì, assolutamente, non ci sono problemi, perché Bonny è un giocatore molto atipico che con una punta centrale può assolutamente giocare. Poi diverso è dire possono giocare come fanno come si fa al bar, dal capire e trasmettere tramite la guida tecnica ai due giocatori il fatto di poter coesistere, nel senso che il modo di giocare di uno deve essere incastrato col modo di giocare dell'altro. Se questa cosa avviene, non si rimane al bar, se no si rimane al bar, nel senso è Kivu che deve trovare un modo, e anche gli altri 9 interpreti, che siano funzionali a poter far giocare questi due giocatori. Ma io non sono dell'idea di farli giocare sempre, sono dell'idea di farli giocare quando serve, in base anche all'avversario, perché in questo tipo di classifica bisogna guardare anche gli avversari, bisogna guardarli anche bene, e il Verona è un avversario che ha poca qualità, tanta corsa, tanto ritmo, tanta energia. Bisogna tenere la partita, ma allo stesso tempo fare delle giocate di qualità che possano dargli fastidio. Questo è il punto. Quindi dentro tutti i giocatori di qualità, e poi si cerca di vincere.
Allora, Roberto torna ancora, lui era quello che diciamo ha difeso Pecchia, dice, ma è stata una domanda, ma è stata costruita in modo giusto la squadra a Pecchia? Ho grossi dubbi. Io potrei dire che Pecchia non se n'è mai lamentato, anche quando gli si è provato a fare qualche domanda, quindi alla fine io mi devo anche attenere poi a quello che lui ha detto, o meno, se no avrebbe forse dovuto in qualche modo sollevare qualche rimostranza.
No, può darsi che lui abbia chiesto dei giocatori, certo che tutti gli allenatori vogliono giocatori di qualità, certo che noi dietro non siamo dei mostri, poi si è fatto male anche Cercati, ma sì. Comunque il livello non era alto, certo che in mezzo al campo qualcosa manca, certo che manca una seconda punta, prima che arrivasse Pellegrino mancava una seconda punta centrale, e soprattutto, no, ma questo secondo me è stato uno degli sbagli di Pecchi e della società, che forse ha dato corda a lui, non è stato mai previsto, e la partenza di Koulibaly ne è un esempio chiaro a gennaio, un piano B rispetto a giocare in quel modo. Proprio non è stato concepito in assoluto, e quindi questo è un limite, perché si deve salvare, perché se le cose vanno male poi continuano ad andare male. E invece magari se cambi qualcosa anche con la stessa guida tecnica riesci a fare qualcosa di meglio, invece così no, e si è dovuto cambiare l'allenatore, proprio perché si è deciso di giocare con diversi esterni, con un modo di giocare che è già per definizione poco da salvezza come modulo.
Enrico dice, non penso che Kivu sia comunque il progetto per il futuro, l'anno prossimo ci sarà in ogni caso da ripartire da zero con nuove idee societarie, come la pensi Luca? È presto, presto,
penso,
ma non troppo.
Penso che Kivu stia allenando per un obiettivo, quindi non vedremo da qui alla fine stagione il vero Kivu, e forse, ancora essendo molto giovane, anche Kivu stesso non sa che tipo di allenatore sia, che idee, che principi abbia chiari. Però adesso c'è un obiettivo, l'unica cosa che interessa al Parma e deve interessare al Parma e a Kivu, anche nell'ottica di una riconferma, è salvarsi. Quindi io penso che i principi di Kivu non li vedremo da qui a fine stagione, a meno che questi non siano i principi di Pecchia, cioè giocare fondamentalmente compatto, raccolto e difensivo. però
c'è poco da inventare,
penso che venga prima l'obiettivo, penso che venga prima l'obiettivo dello stile di un allenatore in questa situazione, penso.
Allora ti faccio un'ultima domanda di Lorenzo che ti chiede: cosa ha penalizzato di più il Parma in questa stagione, il modulo, la mancanza di esperienza o gli infortuni? Un po' tutti e tre, forse.
Non lo so, tutte e tre sono sempre delle concause, cioè non è, però io sono sempre di quelli che non cerca di tirar fuori il tema infortuni, perché gli infortuni ce li hanno
tutti,
più o meno tutti,
e vanno anche previsti.
E soprattutto chi non ha infortuni sono le squadre che vanno bene e che fanno anche un tipo di preparazione evidentemente che le porta ad andare bene. Quindi l'infortunio è congenito nel calcio di adesso, gli arbitri sono congeniti nel calcio di adesso, il VAR è congenito nel calcio di adesso, le squadre forti vanno al di là di tutto questo, e quando si inizia a parlare di questi argomenti vuol dire che le cose stanno andando male, è proprio sacrosanto. Quindi ormai qualche volta adesso forse la dirigenza dovrà andare anche a, se succedessero degli episodi contrari, andare magari a far pesare questo tipo di cose anche in sede federale, arbitrale e quant'altro, ma perché serve all'obiettivo. Detto questo, ripeto, il mio concetto più ampio è differente. Non penso che sia un argomento primario quello degli arbitri o degli infortuni.
Sono assolutamente in linea con te, Luca, lo sai. Grazie Luca Romenghi, ti vediamo poi domani sera a Calcio Calcio, giusto?
Sì, in realtà non mi vedete in studio perché sennò dopo litigo con Ampollini, quindi andrò direttamente a casa di Luca Ferrari a mangiare.
Caschi bene.
Starò zitto tutta sera.
Caschi bene. Va bene Luca, allora buon appetito in largo anticipo.
Grazie, un saluto a tutti.
Ciao Luca, ciao. Allora, abbiamo il messaggio di Luca con la designazione arbitrale, quindi l'arbitro di lunedì sera, a proposito di arbitri, ore 18, 18 Luca, siamo sicuri, no? 18:30, attenzione, non passiamo false informazioni, ore 18:30 Verona Parma, arbitrata da Juan Luca Sacchi di Macerata, assistenti Bercigli, Trinchieri, quarto uomo Collu, al VAR c'è Mazzoleni, alla VAR Volpi. Mazzoleni, attenzione perché qualche precedente particolare con Mazzoleni ce l'abbiamo, ma non dobbiamo focalizzarci su questo, come ci ha appena detto e ricordato Luca Romenghi. Gli ho anche detto che sono d'accordo, quindi non cadrò subito in contraddizione. Vediamo un po' così, ma queste sono solo statistiche, però ce le abbiamo, le diamo. Com'è andata con Juan Luca Sacchi? Allora, 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, insomma questo ci dice bene. L'ultimo successo, infatti me lo ricordavo, era l'arbitro di Parma-Milan 2-1 al tardi. Poi ricordiamo anche per i pareggi quello col Benevento stagione 19-20, ma anche con Palermo e Chievo-Verona. Invece le sconfitte c'è stato in particolar modo quella contro l'Empoli per 4-0 stagione 2017-18. Quella fu la famosa sconfitta del Parma di D'Aversa a Empoli in Serie B, dalla quale poi sembrava anche lì molti chiedono l'esonero di D'Aversa, vi ricorderete, poi invece rimase e il Parma trovò quella cavalcata, non so se la possiamo definire così, comunque andò di buon passo verso la Serie A, verso l'incredibile epilogo di Spezia con tutto quello che conosciamo, la mitica partita di Frosinone, il gol di Floriano, insomma ben ricordo. Quindi 2018 sono già passati, saranno già 7 anni fra poco, ragazzi, il tempo vola in maniera inesorabile e veramente impietosa. Ha parlato anche Big Mac Maccarone, vediamo. Big Mac a tutto mercato web ha detto il Parma è un calendario molto difficile, fin qua ci siamo, l'Empoli ha tanti scontri diretti, ci ha detto anche Biagio Bianculli, e penso che il Venezia possa ancora coltivare delle speranze. Ecco, questo magari lo chiederemo al nostro prossimo ospite. Il Venezia, in effetti, non so voi come la vediate. Io il Venezia lo vedo giocare abbastanza bene, vendere molto cara la pelle. Ha il problema che diciamo da tanto sul Venezia, che non segna, non ha attaccanti prolifici, almeno per la Serie A. C'è Gittier, che è una buona punta in B, fa un po' fatica. Poyampalo, che poi non è che fosse un gran bomber in Serie A, attenzione, infatti punta su di lui il Palermo in Serie B, Palermo che tra l'altro non è neanche messo molto bene, quindi secondo me rischia anche di farsi un altro anno in Serie B e magari l'anno prossimo può essere determinante, ma non è neanche più giovanissimo Poyampalo, quindi io lo vedo un po' in fase calante, cioè comincia ad andare verso il tramonto della sua carriera. Gianluca che ci chiede di capire meglio, no, la cosa del di LinkedIn della società, non è che cerchi proprio un direttore sportivo su LinkedIn il Parma, no, assolutamente, un'altra figura Gianluca. Comunque il servizio di Marco Balestrazzi è a disposizione sulla app di 12 TV Parma e anche sul sito di 12 TV Parma, quindi potete recuperare tutto lì con assoluta precisione. Dicevo, non so cosa pensiate voi del Venezia, allora, visto che come abbiamo già detto i punti pesano, doverne recuperare quanti, un attimo perché adesso non ricordo esattamente, il Venezia è a 20, insomma pensare che possa salvarsi da 20 deve recuperare 25 punti, 5 punti al Parma, sperare che l'Empoli non superi comunque il terzo ultimo posto, insomma non è semplice, giustamente a Venezia ci credono, ci mancherebbe, è giusto che sia così, lo spirito è positivo, come posso dire, il feeling è buono, non c'è un clima distruttivo come invece magari c'è a Monza, che ormai sì, ci credono per la così per onor di firma, ma il Monza è arrivato alla vigilia di questo campionato con ben altre prospettive. Cosa dice? Ecco, Riccardo Trevisani ha parlato proprio del Venezia, dice è più facile dire che non si salva, il Monza è retrocesso sicuramente non da oggi, mi sono appassionato al Venezia, l'ho visto talmente combattivo anche per degli 0-0 con un Di Francesco talmente snaturato che credo abbia fatto un grande lavoro anche su se stesso, forse da farlo anche Pecchia questa cosa di puntare i pareggi, anzi sicuramente se il Venezia dovesse accidentalmente in qualche maniera trovare la via del gol e fare dei punti porterebbe dentro tante squadre, non solo l'Empoli che è già inguaiato ma anche Lecce e Parma, il Cagliari va avanti a pareggi e per togliersi di mezzo da qualche situazione deve vincere qualche partita, a 29 punti il Verona è abbastanza tendente alla salvezza, sì, questo lo vediamo anche noi. Allora, altro messaggio di Vito. Le idee nella vita vanno bene, sono il sale del fare, ma poi vanno modificate le situazioni alle persone, ma le idee possono diventare ideologie, sappiamo tutti che fine si fa in tutti i campi, anche nel calcio i tifosi vogliono vincere con lo spettacolo, gli sportivi vogliono lo spettacolo. Ed ecco Davidone, dice in ritardo ma ci sono anche io, il Venezia lo vedo malino e spero di vedere malino anche l'Empoli, io rispetto a Luca non vedo il Verona una squadra tecnicamente così così, bisogna stare sempre molto d'occhio perché hanno elementi forti, sì, di qualità, da Suslov è il migliore sicuramente tecnicamente, ma non solo, l'abbiamo visto anche nella partita d'andata. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo un altro ospite, fra poco.
Palla in tribuna.
Nei negozi Cagna e Benelli trovi da giovedì 27 marzo a sabato 29 marzo fragole, cestini da 250 grammi a 1,69 euro al cestino, ananas a 99 centesimi al chilo, rape cotte, confezione da 400 grammi a 79 centesimi la confezione, pomodoro oblungo da insalata a 1,98 euro al chilo. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagna e Benelli, la verdura più buona e i frutti più belli.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme, allora do il ben ritrovato ad Alessandro Barbarini, allenatore insomma di lungo corso, oggi si dedica soprattutto al settore giovanile del CUS Parma. Ciao Alessandro.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Tra l'altro abbiamo visto una tua bella intervista di Remo Gandolfi in questa rubrica che c'è anche oggi sulla Gazzetta, insomma.
Sì, l'ho letta anche oggi, non la perdo mai.
bella, mi è piaciuto, hai rievocato insomma un tuo passato che gli sportivi di alcuni centri della provincia, San Secondo, ma non solo, ricordano veramente con grande affetto e anche ai crociati, insomma, quando hai vissuto da vice di Torresani.
Bei momenti.
Davvero bei momenti, sì, bellissimi, quando i crociati erano tra i professionisti, con fior di giocatori.
E qualcuno è stato bravo poi a fare anche una carriera importante.
Ricordo così a caso Davide Addona, che poi fermò Addona, Mora, Castagnetti, esatto, assolutamente. Davvero, insomma, qualche bel talento è passato da quei crociati, oltre a Hisham Mifta, che abbiamo spesso ospite nelle nostre trasmissioni. Lui contribuì a portare i crociati lassù, poi non so se c'è ancora con Torresani.
A salvarli l'anno prima che arrivassimo noi e poi alla promozione dell'anno successivo, appunto.
Sì, infatti, davvero una bella esperienza quella di Noceto, dove oggi gioca a Noceto, tra l'altro, la squadra femminile del Parma Calcio, al quale auguriamo il meglio, cioè la promozione in Serie A, davvero ormai vicina. Alessandro, parliamo invece del Parma maschile. Stiamo dicendo qui da inizio trasmissione, partita importantissima quella di Verona, però ci si divide un po' fra chi dice che è fondamentale vincere e chi dice invece che è prioritario non perdere. Tu come la vedi?
Ma diciamo che poi sarà la partita a raccontare quale sarà l'obiettivo possibile. Dirlo prima è difficile, le partite poi hanno una loro storia, vivono di momenti. Sicuramente per quello che è il calendario del Parma, vincere a Verona sarebbe veramente molto importante, perché poi ci sono davvero una serie di tante partite impegnative con squadre che sono tutte impegnate a raggiungere degli obiettivi importanti e con delle rose importanti sicuramente sulla carta superiore al Parma.
Secondo te questa situazione dove il Parma si è ritrovato, nel senso che forse certo l'obiettivo era la salvezza, ma forse si pensava di fare un po' meno fatica, obiettivamente è stata un po' sopravvalutata la rosa di inizio anno col senno di poi, o anche col senno di allora?
Da qualcuno sicuramente, dalla società sicuramente, direi che anche le scelte che sono state fatte a gennaio vanno un po' in quella direzione, perché poi in fondo insomma non si è intervenuti più di tanto sulla rosa, insomma.
Qualcuno ha detto non è stato un mercato di una squadra che si deve salvare.
Un po' sono d'accordo, nel senso che sono stati presi dei giocatori che magari in prospettiva potranno garantire quelle plusvalenze che sono importanti per tutte, non per tutte le società, non solo per il Parma, però poi devi provare anche a salvaguardare gli investimenti che hai fatto fino a quel momento lì. E per il Parma la retrocessione credo che da tutti i punti di vista sarebbe veramente molto pesante, perché tanto per dirne una, non potrebbe accedere al paracadute che invece di cui potrebbero usufruire società che sono in Serie A da più tempo, e quindi la retrocessione insomma avrebbe delle ricadute di sotto molti aspetti, non solo tecnici. Quindi io forse avrei fatto anche il sacrificio di prendere qualche giocatore più pronto, che garantisse insomma di migliorare alcuni aspetti che si erano mostrati fin lì deficitari, per salvaguardare la permanenza in Serie A, perché vuol dire poi salvaguardare l'investimento, perché poi alcuni giocatori, per quanto bravi, riesci a piazzarli meglio se tu ti sei salvato, perché poi sei al ricatto da parte del giocatore, del suo procuratore, che la Serie B non la vuol fare perché quello non è il suo campionato. Diventa un po' più difficile, ecco, operare anche nelle cessioni, ottenere quello che si vuole dalla vendita di alcuni giocatori.
Ognuno alla fine poi fa il suo interesse, no?
Sì, assolutamente, no, ma voglio dire, quello è un gioco delle parti e non c'è niente di scandaloso. Però davvero devi fare di tutto per salvaguardare, ecco, questi patrimoni che hai, perché una retrocessione farebbe perdere di valore alcuni elementi importanti della rosa.
Domanda, o meglio, considerazione di Lorenzo sulla prossima partita: bisogna fare una gara corta in difesa, pronti a ripartire. In difesa loro non hanno dei fenomeni, anzi hanno subito più gol di noi, il che è tutto dire. Che partita, come la interpreterà secondo te il Parma, come dovrebbe interpretarla?
No, il Parma la interpreterà sicuramente con attenzione. Abbiamo visto insomma che l'unica vittoria è stata ottenuta in quel modo, anche se io credo che in un certo senso sia stata abbastanza casuale, non è una cosa replicabile. Ho visto che c'era molto entusiasmo dopo quella prima partita, come se quella fosse la ricetta. Tanto non si gioca sempre contro il Bologna, che prova a fare sempre la partita lasciando tanto campo dietro la propria schiena, parlo dei difensori, sì. Quindi non tutte le partite saranno uguali. Credo che il Parma sarà attento, perché il Verona è una squadra a cui non devi lasciare campo in cui correre, quindi sì, non vedremo un Parma sbilanciato, questo sicuramente no.
Di Chivu che impressione ti stai facendo? Che idea ti stai facendo?
Non lo so, è presto,
è difficile,
insomma,
sì.
Sì, molto difficile. Io dico che i risultati che ha ottenuto anche rendono difficile anche dare un giudizio, anche perché il periodo è obiettivamente breve, credo siano 4 le partite, 5 punti, insomma, secondo me è ancora sospeso il giudizio.
Sì. Dipende tutto.
Si tratta di vedere quando, insomma, sì, veramente da come si chiuderà questa stagione, come si troverà a dover gestire le ultime partite, quando veramente saranno decisive per
dentro,
perché
fuori.
Matematicamente sarà così, e per dire la terza ultima di Empoli, le ultime due con Napoli e Atalanta, il calendario è veramente molto molto difficile.
Chi
questo
vedi?
Forse da un certo punto di vista toglie ai giocatori delle responsabilità, che abbiamo visto che faticano un pochino a reggere, almeno questa rosa sembra un pochino faticare a reggere le partite in cui devi fare, hai la sensazione che devi fare risultato. Sicuramente il Parma può andare meglio se ha spazi in cui far correre con i suoi giocatori, quindi speriamo che siano le condizioni migliori.
Ma questo 4-3-3, come lo interpreta lui, ti piace? È abbastanza barbarignano?
No, vabbè, ma no.
Lo so che non ti piacciono le etichette.
No, ma al di là di quello, insomma, veramente ho allenato tanti quegli anni che ho fatto in tempo a fare tante cose, a fare Zeman e a fare, tra virgolette, trapattoni per necessità, o perché ti costringono gli avversari a farlo.
Sì.
Mi sembra sia un 4-3 abbastanza accorto, adesso dipende poi molto anche dagli interpreti, se c'è Bernabé una cosa, se ci sono Esteve, Zarnani e Keita, ecco, è un 4-3-3 un po' statico, perché non sono giocatori di grandissima gamba, ecco. A parte Keita, che ha forse anche questa capacità, ma non è proprio un incursore, quindi per adesso mi sembra abbastanza, mi sembra Mourinho come,
sì,
come
infatti,
tipo di 4-3-3.
Sì. Infatti lui è un allievo di Mourinho.
Esatto.
Chiedo anche a te se Bonnier e Pellegrino possono o devono convivere dall'inizio, o è meglio la staffetta?
Ma secondo me possono assolutamente. Secondo me Bonnier può giocare dietro a Pellegrino, e io credo che sarà una soluzione che in qualche momento della partita, della stagione, sarà utilizzato, insomma. Chiaro che poi dopo ci devono essere degli esterni un pochino più disposti al sacrificio di quanto non sia stato qualcuno fino ad oggi, ma in rosa ci sono, cioè,
sì,
Anquist non si sputa nelle mani se si deve correre, nemmeno Cancellieri. Credo che qui davvero sia il momento di fare delle scelte molto decise da parte dell'allenatore, cioè che sono quei 13-14 giocatori che possono garantirgli l'atteggiamento corretto, non tanto la qualità, perché la qualità da metà in su il Parma ce l'ha. Io guardavo adesso, così per risultare un po' più preparato di quello che non sono, che il Parma ha il decimo attacco del campionato,
sì,
insieme
sì.
al Como, anche per tirare in porta si trova più o meno in quella fascia. Quindi è evidente che il problema è la fase difensiva. Io credo che sia anche un pochino la qualità degli interpreti. Io trovo che quando si parlava del mercato di gennaio, secondo me è un difensore centrale più forte di quelli che ci sono oggi, secondo
andava
me andava preso. Assolutamente preso, insomma, perché
era vitale.
L'assenza di Cercati è importante, sì, insomma. Cioè, alcuni gol sono anche di letture individuali, non
giusto.
Sono solo di atteggiamento, quindi questi hanno pesato, cioè
no,
gol di Cagliari ad esempio,
bravo.
Per dirne una,
assolutamente sì. Alessandro Barbarini, ti ringrazio tanto per essere stato
grazie
con noi, ma ci risentiamo fra non molto, dai, ciao Alessandro, grazie mille,
va bene, ciao, buona giornata a tutti.
Allora, qualche messaggio ne abbiamo parecchi adesso. Allora, visto che non riusciamo a vincere le partite da vincere, dobbiamo sperare che il Venezia vada a togliere punti alle nostre antagoniste abbassando la quota salvezza. Comunque il risultato di Verona sarà fondamentale per noi, scrive Ampo 60. E poi Lorenzo, no, Lorenzo questo l'avevo già letto, a Verona si va con un 4-5-1 e facciamogli credere che possono vincere, dice Fabrizio. Davidone, 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2, non importa che modulo si usi, l'importante è che corrano più forte degli altri e soprattutto che facciano un gol in più degli altri, e questo è il problema, Davidone. Poi Chivu ha vinto con il Bologna, Pecchia ha pareggiato giocando una partita in 10, Chivu ha pareggiato con Torino e Monza, Pecchia con il Monza ha vinto, con l'Udinese hanno perso entrambi, grosse differenze di risultati non ne vedo. Sì, hai ragione, e non è così facile paragonare però l'andata e il ritorno, sono situazioni molto diverse tutte, andrebbero analizzate in maniera un po' più approfondita, ma siamo qui anche per questo. Direi che ho finito i messaggi, li ho letti tutti, abbiamo finito anche quest'ora insieme. Ringrazio Simonetta Collini in regia per il supporto, ringrazio voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata con Radio Parma.